Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in ogni cuore. E nel caso nostro siamo di ritorno da Fatima, porta il cuore immacolato in tutti i cuori degli uomini, vero? Cuore a cuore, cuore. C'è il cuore immacolato di Maria, il cuore sacratissimo di Gesù, manca il nostro, ecco, ci vuole anche il nostro cuore tra quei due cuori. Bene, allora questo è l'augurio che vi faccio, Claudio naturalmente e
E Anna,
Anna.
accoglie questo augurio e lo
Eh
estende a tutti gli
sì,
ascoltatori.
perché due cuori, ma questi due
Eh
cuori amano il
sì,
mio cuore e il mio cuore dov'è? Deve
dov'è,
stare anche là, deve
certo.
stare anche il mio là, eh?
Sì.
Sono due cuori che mi amano divinamente, diremmo così, e maternamente, e il mio cuore dov'è? Dove bisogna andare a trovarlo? Nel fiume,
È latitante proprio,
nelle
davvero.
pietre, per cui è latitante,
Sì.
è
Maria.
pietrificato più che latitante, no? Se fosse fatto di latte, è latitante, ma
No.
vabbè, comunque, a parte che scherzo, ma vedete. Io torno da Fatima, diciamo, come dire, anche con un, se non è una spada, perché sarebbe forse troppo, ma diciamo che sono un po' rattristato dopo aver considerato tutte le cose che sono state spiegate a Fatima, no? 100 anni fa. Ma pensate se non siamo handicappati o volontariamente handicappati, no. Cioè, dopo 100 anni non le abbiamo, o non le abbiamo volute capire o non le abbiamo capite, non lo so, ma guardate, cioè, tutto iniziò con le apparizioni dell'angelo. Ecco, questo angelo. Praticamente, vedete, come noi abbiamo un angelo custode, diciamo che anche Fatima, in qualche modo, ha avuto anche Fatima un angelo custode, vero? È un'apparizione straordinaria, perché le apparizioni, cioè gli eventi più importanti, gli eventi biblici sono sempre stati preceduti da apparizioni angeliche, vedete l'Annunciazione, la Risurrezione, ma pensate Mosè che esce dall'Egitto e il Signore dice: mando un angelo avanti a te. Vedete, anche qui praticamente è stato mandato un angelo avanti a questo trionfo, cioè per uscire da questo paese. Come si può dire, da questo paese che ci fa soffrire, no? Cioè, intendo dire che anche noi dobbiamo andare verso la terra promessa, che è il trionfo del cuore immacolato di Maria, in pratica. Abbiamo da passare, non so se il Mar Rosso come comunista, o se abbiamo da attraversare il Mar Morto, abbiamo attraversare il Mar Nero, io non lo so, diciamo certamente noi aspettiamo di arrivare nella terra promessa, nella terra del trionfo del cuore immacolato di Maria. Comunque questo angelo stava davanti, ecco, ed ha preparato il tutto con una semplicità disarmante, e quello che fa male è vedere che c'è una cosa del genere che è come una chiave per aprire una cassaforte, no? Tu hai la chiave, ma io non voglio usarla, per cui la cassaforte rimane chiusa, no? E i tesori stanno dentro, eh? L'angelo, vero, che apparendo comincia col dire: pregate con me. Per cui l'angelo crede, adora. Beh, la speranza l'angelo ce l'ha, nel senso che spera che noi ci convertiamo, ma chi è davanti a Dio non deve più sperare di vedere Dio, mentre noi dobbiamo sperare. Ma in quel caso diciamo che spera che gli uomini diano retta all'invito divino, per cui crede, adora, spera quel che vi ho appena detto e ama. Ama sia Dio che le creature amate da Dio. Qui, e l'angelo, questa, diciamo, questa preghiera, questa invocazione, la fa prostrato faccia a terra. Cioè, davanti a Dio, ecco, lui mostra come si deve stare. Qui già, cioè, queste quattro parole e l'atteggiamento suo, diciamo che dovrebbe scuoterci dalle fondamenta della nostra fede, che è molto discutibile. La nostra adorazione, diciamo che è anche inquinata dall'idolatria, non certamente del Signore, vero? Ma idolatria delle cose, ma soprattutto del nostro io, perché ma secondo noi, ma sono apparizioni, rivelazioni private, ma cosa vai cercando? Se io ti dico che ti manca un occhio, tu non devi dire, ma tu non sei mica Dio che mi dici che mi manca un occhio, ma non vedi che non ce l'hai l'occhio, scusa, è un fatto, non è, qui non è questione, diciamo, di una cosa che può essere supposta senza averla vista, no? Ti manca un occhio, basta, Allora tu hai la fede, non sposti neanche un granello di polvere, tu con la tua fede, altro che le montagne, per cui non puoi dire io la fede ce l'ho, cioè, infatti oggi volevo fare questa preghiera, Signore ti prego per tutti quelli che credono di aver la fede, no? È una preghiera che voi non l'avete mai sentita come invocazione alla messa, no? Però provate a pensare, Signore, noi ti preghiamo per tutti quelli che credono di aver la fede, ascoltaci Signore, non è mica una preghiera sbagliata, sai, che praticamente manifesta la presunzione, ecco, di uno che crede di aver la fede, ma che fede c'hai tu? Adoro, bisogna adorare in spirito e verità, vero? Gesù dice, il Padre va cercando tali adoratori che lo adorino in spirito e verità. Cioè, se il Padre va cercando, vuol dire che non è mica facile trovarli, per cui adoro. L'angelo sì che adora, vedi come adorano. Spero la mia speranza, soprattutto nelle prove, deve essere una fede, cioè deve essere una speranza che praticamente vola sopra le prove, perché dice, va bene, il Signore mi sta facendo un esame su questa virtù, no? Per cui io spero con il suo aiuto di superarla, ecco, per cui la speranza. Ti amo, e dice, caro mio, tu dici queste parole, ma come mi ami? Osservi la mia parola, incarni la mia parola. Qui vedete, l'angelo è venuto a mostrare, e è dovuto rivolgersi a dei bambini però, perché loro l'hanno capita bene, difatti dice che dopo aver imparato questa preghiera l'hanno detta per tutto il giorno, continuavano a dire mio Dio, credo, adoro, spiritiamo, continuavano a ripeterla. Ma vedete, quattro parole, noi siamo già in crisi, dovremmo essere, dire mamma mia, con quelle quattro parole già Fatima ci ha messo, ha illuminato la nostra condizione, ecco, che lui, mandato da Dio, vede nel popolo di Dio, vede com'è combinato questo popolo di Dio che ha, diciamo, perderà la fede, vero? Pensate un po' come siamo ridotti adesso. Abbiamo il 5% di persone che va messa, ma attenzione, questo è calcolato su quelli che vanno messa una volta all'anno. Per cui credo, avete visto, adoro, se uno non crede manco adora, no? Spera in che cosa? Spera di salvarsi senza meritare nulla per andare in paradiso, no? Cosa spera, cosa speri? Di guadagnare tanti soldi, che cosa speri? Ami, chi è che ami? Il tuo io, i tuoi piaceri, che cosa ami? Qui dico, queste quattro parole già diciamo che dovrebbero mettere in crisi, avrebbero dovuto mettere in crisi tutti quanti, dal primo all'ultimo, perché questo vale per tutti, sapete, dal capo fino alla fine, tant'è vero che quanto è stato poi rivelato non è stato neanche, diciamo, fatto conoscere, per cui vuol dire che probabilmente fin dal vertice mancava qualcosa, fede, speranza, adorazione, eccetera, eccetera, no? E amore, no? Per cui praticamente è una malattia, era un virus che ha colpito la Chiesa, che avrebbe colpito la Chiesa, per cui l'angelo con quelle quattro parole già aveva disegnato la situazione della Chiesa. E come si fa a dire che non è vero? No? Pensa a quattro parole, l'angelo, bastava quella roba lì. Poi è apparso ancora e ha mostrato come sarebbe stato trattato colui che ci ha promesso fedelmente di restare con noi fino alla fine del mondo, cioè l'Eucarestia. Qui, altra diagnosi, qui siamo degli scellerati a dire poco, perché guardate, quello che facciamo noi a Gesù, sacramentato, voi dovete, andate in stella matutina, ascoltate la conferenza che ha fatto Monsignor Schneider sull'Eucarestia, vi viene mal, non so che cosa, mi manca il respiro per dire ma è vero, ma è giusto, ma è vero, ma come mai siamo arrivati fin qua? È perché, Signore, ti prego, preghiamo per tutti quelli che credono di avere la fede, vedete che torna buona questa preghiera, no? Per cui, guardate il corpo e il sangue di Cristo orribilmente oltraggiato dalla maggior parte degli uomini ingrati. Chi è che fa la comunione? I cristiani, orribilmente oltraggiato, ma con questa seconda botta noi ci bastava questa roba qua, ci bastavano le apparizioni dell'angelo, ma il Signore grande nella misericordia ci ha mostrato una via di uscita, il cuore immacolato di Maria, e non vi sto a fare, perché naturalmente non posso mica fare un programma su Fatima, ma mi premeva mostrare come senza toccare, diciamo, o senza trattare le apparizioni della Madonna, noi già con quelle dell'angelo ne avremmo avuto abbastanza per dire: Signore, pietà, vieni presto in nostro aiuto. Ecco, se non smetterete di offendere Dio che è già troppo offeso, per cui è già troppo offeso, fin da sta guerra ne inizia un'altra, è successo, per cui la prova che è già troppo offeso c'è anche stata. È servito a qualcosa? No, non è servito a niente. Ma dove sono sti cristiani? Ma dove sono sti cristiani? Ma dove sono tutti questi devoti della Madonna, quelli che credono? Ma dove sono? Io vorrei vederli questi qua, dove sono questi cristiani? Dove sono? Non vedete che soltanto le apparizioni dell'angelo ci sbugiardano tutti quanti, ci devono svergognare, no? Perché siamo presuntuosi, ecco, preghiamo per tutti quelli che credono di avere la fede, la speranza, la carità, l'adorazione, no? Umiliarsi bisogna piegare la testa faccia a terra e dire: Signore, pietà, ecco, e se non diventerete come questi bambini non entrerete nel regno dei cieli, parola di Dio. Come questi bambini, praticamente ha scelto tre bambini per mostrarci come si fa a entrare nel regno dei cieli, non solo non li abbiamo imitati, ma non abbiamo neanche ascoltato quello che è venuto a dirci il Signore in questa parola di Dio che ho appena citato, ovvero se non diventerete con i bambini, ma neanche con gli esempi concreti, perché questi bambini sono stati dei bambini che in due anni hanno raggiunto le più alte vette della mistica parola del Papa Giovanni Paolo II, che era un mistico pure lui, va bene? Ecco, allora, tutto questo girovagare di gente che gira, ma però un antico proverbio latino dice che è molto peregrina, cioè che va di qua, di là, di su e di giù, no, c'è poco da girare, no? Cioè tu devi prendere sul serio una cosa e farla, no? Perché continui a girare per vedere cosa ha detto di qua, cosa ha detto di là. Cosa vuoi che dicano? No, più che dire quello che ha detto Gesù Cristo, non c'è nessuno che può aggiungere nulla a quello che ha detto Gesù Cristo, no? Per cui bisogna fare quelle cose là. Ecco, Fatima è venuta a mostrarci con l'esempio dei bambini, con la Madonna, vero, che ha ottenuto, ha chiesto di fare il voto mariano, che oggi addirittura è contestato, anche se l'ha proposto un santo della Chiesa Cattolica. Ecco, volete voi offrirvi al Signore, ecco, per riparare i peccati degli uomini? Sì, lo vogliamo, ecco, per cui i bambini hanno detto di sì, noi se abbiamo detto di sì ci ha detto che non dobbiamo più dire di sì, per cui siamo invitati a disobbedire al cielo, ecco, su esempio, vero, di tre bambini che hanno detto di sì, San Massimiliano che ha detto di sì, capite come siamo messi, no? Soltanto che queste persone che credono di avere la fede, poi siccome hanno una fede molto adombrata, non vedono chiaramente la situazione, per cui cantano Chiesa di Dio, popolo in festa, no? Ecco, beh, io torno da Fatima e dico in queste condizioni, ecco, e per cui mi sono sfogato forse un po' per dire, dopo tutto quello che ho visto, dopo tutto quello che mi è stato dato di intendere, io ritorno dove? In mezzo a... al polverone, alle tenebre, in mezzo a che cosa? A quelli che credono di avere la fede? In mezzo a chi? In mezzo a chi non ha ancora capito in che condizioni siamo messi? In mezzo a chi? A chi non credono nel peccato e che con i peccati mortali si va all'inferno dritti? Per cui, capite? Qui c'è una grande confusione di idee, parola di Padre Pio, e predominio di ladri, non solo di euro, ma anche di fede, ladri di fede. Bene, con questo, Anna, scusami, io sono così perché torno, ma diciamo che mi viene da ritornare un'altra volta, cioè voglio... tornare di nuovo a Fatima, perché là mi trovo nella verità, no? Quando vengo a casa mi trovo nel polverone, no? Nella nebbia fitta, nel fumo, perché sai, il fumo di Satana è entrato nella Chiesa, no? Ma cosa vuol dire questo, no? Un Papa l'ha detto, no? Se c'è fumo, tu col fumo ti bruciano gli occhi, non vedi niente perché c'è fumo, È per quello che i cristiani che cantano Chiesa di Dio, perché sono affumicati, per cui non capiscono che è il momento di cantare il miserere, no? Signore, quello che male ai tuoi occhi io l'ho fatto, è vero? Purifica, mio Signore, sarò più bianco della neve. Castiga, mio Signore, ma salvami, ecco. Questo è, diciamo, aprire, cioè spostare le cortine fumogene, e pensate che se le forze dell'ordine usano anche i gas lacrimogeni, pensate che il demonio che è in mezzo ai gas non usi lo stesso gas lacrimogeno perché la gente non veda con chiarezza e non guardi a colui che ci rende raggianti. Basta, Anna, perdonami.
No, io non hai da farti perdonare, capisco, ecco, perdonami. Proprio questa... chiamiamolo sfogo, ma questa è la verità.
Io sono padre di famiglia, no? Allora, un padre di famiglia, diciamo che vuol bene ai suoi figli, no? Allora, io parlo da genitore, ma diciamo, poi ci sono i sacerdoti che sono padri spirituali, ma devono essere padri spirituali, vero? Devono fare le fatiche che fa un padre di famiglia, vero, per custodire i suoi figli spirituali, deve pregare, deve mandare benedizioni, deve correggerli, deve fare il padre, deve fare, no? Per cui qui se facciamo soltanto discorsi, sembrano quelli dei politici, no? Discorsi che parlano ma non dicono niente, no? Ecco, bonisti, cioè non richiamano con forza. Dire questo è un errore, adesso io ho detto queste cose Ecco, con queste parole quattro dell'angelo a Fatima, ognuno potrebbe fare un'omelia chiara e tonda e spiegare, ragazzi, guardate, qui in parrocchia calano le persone, ci sono, mancano i giovani, anche i giovani se vengono non sanno neanche quali sono i peccati, per cui dobbiamo iniziare, perché da questa parrocchia non solo devono aumentare quelli che vengono vero, a messa, ma addirittura bisogna che escano delle vocazioni, perché morto io qui non ci sarà neanche più un prete, non io Claudio, ma diciamo non ci sono più preti, non ci sono, ci sono i parroci che devono dire messi in quattro parrocchie, no, ma scherziamo, questo è un segnale non di benedizione del cielo, questo qui è un segnale di sdegno da parte del cielo, le vocazioni non le mando, pregate il padre della messe perché mandi operai nella messe, ma te puoi immaginarti se li manda, dice me li fatti diventare eretici, non ve li mando, no? Se tornate ad essere cattolici, apostolici romani secondo l'insegnamento di 2000 anni di Chiesa, ve le mando, se invece li insegnate altre cose non vi mando niente, così resterete senza preti. Ecco. Sembra esagerato, no? Però è così.
Faremo anche questa.
E quelli che si comportano bene spigliano un sacco di legnate anche, no?
Assolutamente vero, sì. Così è. Questo si ripete continuamente, certo. Posso iniziare
leggi
con la prima
San
lettura
Paolo,
di San Paolo, sì. Il quarto capitolo della lettera ai Romani si apre con l'esempio del patriarca Abramo, con cui l'Apostolo spiega che la giustificazione si ottiene mediante la fede. Dio aveva promesso ad Abramo una discendenza numerosa quando era ormai avanti negli anni e la moglie Sara era sterile. Per aver creduto alla promessa divina che superava ogni aspettativa umana, egli divenne nostro padre secondo la fede. Nell'economia della grazia, quindi, le opere compiute senza la fede non fanno acquistare alcun merito. Preghiamo il Signore di accrescere ogni giorno di più la nostra fede e ci renda saldi nel professarla.
Vedi che anche San Paolo torna sull'argomento, no? Senza la fede non si può piacere a Dio, ma dov'è sta fede? Ma che fede è questa qua? Una fede multicolori come la bandiera dei pacifisti, no? Una fede che praticamente credi un po' a Cristo, un po' a Buddha, un po' a che ne so io,
ai... dicono che comunque c'è salvezza ovunque, ormai si fa proprio una...
Sì,
ecco,
sì.
Questo è quello che si
praticamente il Signore deve convertirsi alle nostre esigenze, no? Non siamo noi che dobbiamo rinnegare noi stessi per seguire Lui, no? E
lui
portando la nostra croce. No, no, ma che croce? No, no, niente, no, lui deve cambiare la legge, deve aggiornarsi, perché adesso noi abbiamo internet, abbiamo adesso, no?
Bravo. Allora, dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, che diremo di Abramo, nostro progenitore secondo la carne? Che cosa ha ottenuto? Se infatti Abramo è stato giustificato per le opere, ha di che gloriarsi, ma non davanti a Dio. Ora, che cosa dice la Scrittura? Abramo credette a Dio e ciò gli fu accreditato come giustizia. A chi lavora, il salario non viene calcolato come dono, ma come debito. A chi invece non lavora, ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli viene accreditata come giustizia. Così anche Davide proclama: «Beato l'uomo a cui Dio accredita la giustizia, indipendentemente dalle opere. Beati quelli le cui iniquità sono state perdonate e i peccati sono stati ricoperti. Beato l'uomo al quale il Signore non mette in conto il peccato».
Leggi tu, Anna, che io ne ho già detto abbastanza.
Alla meditazione di Don Dolindo, capitolo 4, lettera ai Romani, sono pagina 91. Per dimostrare che l'uomo è giustificato per la fede in Gesù Cristo e non per le opere della legge mosaica, San Paolo cita l'esempio di Abramo, riconosciuto giusto dalla Sacra Scrittura e riguardato dagli ebrei come loro padre, come tipo della giustizia. Parlando di Abramo, San Paolo non oppone la fede alle opere della legge mosaica, che al tempo del grande patriarca non era stata ancora data, ma la oppone alle opere naturali, cioè quelle che Abramo compiva secondo la legge naturale da Dio stampata nel cuore umano, senza motivo soprannaturale. Per quanto l'uomo avesse potuto essere onesto e giusto, per un principio di rettitudine naturale, questo non lo rendeva giusto innanzi a Dio nell'altezza soprannaturale della grazia, né era sufficiente a meritargliela, perché la grazia è un dono gratuito di Dio che richiede come disposizione per averlo la fede. La fede, poi, non è un semplice assentimento al Signore come eterna verità, ma è un riconoscimento della sua grandezza, una totale adorazione della sua maestà, un sincero assenso alla sua volontà, un confidare pieno e un completo abbandono in lui, attraverso tutte le prove della vita e le potenze dell'anima. Ognuno veda già da questo accenno quanto sia diversa dal concetto di San Paolo la misera fede dei protestanti, che ammettono la giustificazione non con la fede viva e operativa, ma con una fede mutilata e vuota, che dice di credere e non compie poi la divina volontà. La fede protestante è una sterile professione. La fede della quale parla San Paolo è un pieno riconoscimento di Dio, una piena speranza in Lui, un ardente amore che spinge l'anima a compiere la divina volontà, anche quando essa contrasta col nostro pensiero o con le nostre aspirazioni terrene e materiali. L'argomento di San Paolo, in ordine al patriarca Abramo, per quanto difficile, è in realtà semplicissimo. Che diremo noi dunque che abbia ottenuto Abramo, padre nostro, secondo la carne? Quale giustificazione? Supponiamo che egli abbia ottenuto, egli che fu nostro padre, secondo la carne, padre di tutto il popolo ebreo. Se fosse stato chiamato giusto per le opere naturali e per le virtù naturali che ne sono la radice, sarebbe stato senza dubbio riguardato come un uomo rispettabile e avrebbe avuto ragione di gloriarsene, ma non innanzi a Dio, perché quelle opere di onestà naturale l'avrebbero reso un galantuomo nella sfera terrestre, ma non un santo nella sfera soprannaturale innanzi a Dio. Ora, la Scrittura non loda Abramo per le sue doti naturali di intelletto e di cuore, ma dice semplicemente che egli credette a Dio che gli parlava, promettendogli una sterminata posterità, e questo gli fu imputato a giustizia. Dio gli parlò abbassandosi fino a lui, ed egli credette levandosi sino a Dio. Il Signore gli parlò per un dono gratuito della sua misericordia. Lo attrasse, lo illuminò, lo confortò, e per questo Abramo gli credette. L'atto di fede era un dono divino, perché sbocciato da una divina degnazione. Ma gli fu imputato giustizia, perché la fede è il primo atto di giustizia, essendo il riconoscimento del Creatore e dei suoi attributi da parte della creatura. La fede implica in sé il dono gratuito di Dio, ed essendo il primo atto della giustizia di un'anima, indica chiaramente che è Dio che la giustifica. Se la giustificazione venisse dalle opere dell'uomo e non dalla grazia di Dio, non sarebbe più un dono gratuito, ma una debita ricompensa. come non è grazia, ma è un diritto la mercede che esige un operaio per il lavoro che ha compiuto. Paolo suppone, com'è veramente, che non si possa rimettere il peccato senza l'infusione della grazia santificante, e argomenta in questo modo. Davide proclama la remissione dei peccati senza fare alcuna menzione delle opere. Dunque, la giustificazione del peccatore non è dovuta alle sue opere, ma è un dono gratuito di Dio. Davide stesso credette a Dio che gli parlava per mezzo di Natan, e questa sua fede lo elevò a Dio e gli fu imputata a giustizia. Nel contatto soprannaturale con Dio, per mezzo della fede, egli sentì il dolore dei suoi peccati. Vedendone l'orrore, si pentì, amò Dio, si dichiarò pronto alla sua divina volontà e provò quella beatitudine interiore che hanno quelli ai quali sono state rimesse le iniquità e i cui peccati sono stati coperti dalla misericordia di Dio. Provò la pace profonda che inonda l'uomo al quale Dio non imputò il peccato. Le espressioni di Davide, le iniquità rimesse, i peccati coperti, il peccato non imputato, sono frasi sinonime che significano la vera giustificazione interiore dell'anima che si opera mediante l'infusione della grazia santificante, la quale rende il peccatore da nemico di Dio, suo figlio ed amico. Il lato positivo della giustificazione è l'infusione della grazia. Il lato negativo è la remissione della colpa. In Abramo si nota il lato positivo, perché egli credette a Dio, confidando nella sua promessa e nell'onnipotenza che doveva realizzarla. In Davide si nota il lato negativo, perché egli credette a Dio umiliandosi nelle proprie colpe e confidando nell'infinita misericordia che doveva perdonargliele. Abramo guardò più a Dio che a se stesso e credette amando. Davide guardò a se stesso peccatore e credette addolorandosi. Abramo fu giustificato col dono della santità, Davide lo fu col dono della remissione. Tutti e due ebbero dal Signore il dono della giustificazione, non per le loro opere, quasi avessero fatto qualcosa di condegno per meritarla, ma l'ebbero dalla bontà di Dio, al quale si orientarono per mezzo della fede, elevandosi anche per dono di Dio, al di sopra della piccolezza e della miseria umana. Dopo aver considerato con le due citazioni scritturali di Abramo e di Davide che la giustificazione venne ad ambedue in modo diverso per la fede, San Paolo passa a dimostrare che la giustificazione non era legata alla circoncisione. Pertanto, ecco, posso passare, se credi, più avanti a un'altra.
Sì, beh, diciamo è molto interessante,
bastare,
ma
sì.
Mentre tu leggevi, no, io pensavo a questo, no, dicevo, cioè la nostra religione, la religione nostra nella rivelazione, cioè il Padre ha mandato il Figlio, vero, e ci ha mostrato che amore ha il Padre, che amore ha il Figlio, che amore, che poi è sempre lo stesso amore, vero, trinitario, per le sue creature, no? Allora, se io ho fede, guardo a Dio, e sono anche raggiante guardando a Dio, guardate a Lui e sarete raggianti, e vedo che Lui ha fatto tutte queste cose per me, che sono stato fatto da Lui. Cioè, io non è che mi sono fatto, non mi sono mica creato io, cioè io sono qua. Per grazia, per misericordia, se sono stato battezzato, supplementi di grazia e di misericordia. Se ho ancora la fede, supplementi di grazia e di misericordia. Per cui, diciamo, vedo l'opera di Dio nei miei confronti che è grande, infinita, cioè deve commuoverti, devi metterti a piangere dalla gioia, dire: Signore, ma cosa hai fatto? Mi hai fatto poco meno degli angeli, così è scritto, no? Poco meno degli angeli, ma chi è l'uomo? Perché te ne curi? Non legge il Salmo, ma bisogna se lo capisce però. Allora, vedo che non ama soltanto me, ma ama anche le altre creature, diciamo, che ha creato. Per cui vedo che lui ha fatto arrivare a me determinate grazie, no? Che magari qualcun altro non ce l'ha. E siccome io godo delle grazie che ho, vorrei condividerle con tutti gli altri, no? Per cui vorrei che tutti quanti godessero, e magari godessero anche più di me, perché hanno più, magari più meriti di me, è vero? Per cui vado fino ai confini della terra per predicare l'amore di Dio, no? Cioè è un obbligo questo, no? È vero, se vedo un fratello che ha sete gli do da bere, se vedo un fratello che ha fame gli do da mangiare, se vedo un fratello nudo gli do, ma diciamo il fine, Dio non è che mi ha creato perché io sia vestito, voglio dire, o perché abbia sete o fame, no? Mi ha creato perché vuole portarmi in paradiso, cioè vuole salvarmi, no? Per cui se il suo amore è salvifico, io come atto di gratitudine e di cooperazione, perché non mi ha creato mica per mangiare e bere, per ingrassarmi e per ficcarmi sottoterra, no? Perché vuole che raggiunga lui per vederlo faccia a faccia un giorno, così. Ma questa gioia grande che mi riempie il cuore, io vorrei che la godessero tutti, no? Per cui il punto più importante sono le opere di misericordia, non solo quelle corporali, ma quelle spirituali, la salvezza delle anime, la salvezza delle anime. E allora, vedete, la Madonna, che è la piena di grazia, cosa è venuta a chiedere ai pastorelli, no? Volete voi offrirvi, vedi, la collaborazione, come si è offerto mio figlio Gesù, come mi sono offerta io, come si è offerto Giovanni Battista, vero, per gridare la verità. Qui oggi hanno la paura di dire la verità, hanno FIFA, veramente bisogna chiamarlo FIFA, paura, che hanno paura che dicendo la verità magari chissà, no, tu non assomigli niente a colui che è il più grande tra i nati di donna, voglio dire, a San Giovanni Battista. Bene, allora praticamente le opere di misericordia corporale sono importanti, no? Ma sono più importanti quelle spirituali, la salvezza delle anime. La Madonna è venuta a chiedere ai bambini se vogliono offrirsi come piccoli corredentori per il fine per cui Gesù si è offerto, per il fine per cui la Madonna si è offerta, per cui si sono offerti tutti i santi, i martiri, ecco, quello è il fine. Ma oggigiorno io vorrei capire dov'è finita questa fede, continuiamo a parlare di fede, no? Ma dov'è sta fede? La salvezza delle anime, non dire lascia che facciano quello che vogliono, tanto il Signore è misericordioso, ma è misericordioso, ma guarda cosa ha pagato, ma guarda tutti, ma guarda Padre Pio, l'ultimo che ci ha mandato, no? Ma guardate un po', sangue e lacrime, dice, ho versato oceani di sangue, misticamente si intende, no? Ecco, ma come mai il Signore dopo 2000 anni ti manda qua un altro suo figlio, vero, inchiodato sulla croce per 58 anni, no? Se fossero giuste le teorie di questi che hanno perso la fede, basta, non serviva proprio, no? Invece no, l'ha mandato nel periodo in cui noi vogliamo cantare e ballare, vero? Ci ha mandato un crocifisso, ma guarda un po', se non si spiega bene al Signore, e cosa è successo a questo crocifisso? È stato perseguitato anche lui, no? Come è stato perseguitato Gesù Cristo, come Giovanni Battista, come tutti i santi. Allora dico, ma che razza di fede c'è in circolazione? Non l'ho ancora capito, oppure l'ho capito, perché non è quella che produce santità, ecco. La fede che produce santità è questa: io amo te, o Dio, perché tu mi hai fatto poco meno degli angeli, perché mi hai creato, mi hai tratto dal nulla, prima che io fossi tu mi conoscevi, adesso io sono qua, e cosa devo fare qua? devo guadagnare soldi, cosa devo fare? Costruire case, cosa devo fare io? Devo godermi, devo avere l'ultimo modello dello smartphone, devo avere il modello, i vestiti firmati, ma vai. Allora, devo farmi santo, è scritto così, questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione. Per cui questa è allora la vostra, non è solo la mia, la vostra. Io devo santificarmi e Padre Pio cosa diceva? Santificati e santifica. Vedete come c'è tutto, se uno vuol capirle le cose, ci sono tutte scritte, tutte dette, tutte fatte, no? Ma a noi piacciono le divagazioni, ci piace andare, che ne so, io in mezzo alle cortine fumogene, ci piace più dare ascolto al nemico infernale, al serpente, che diciamo a colui che è stato appeso alla croce mostrandoci come si ama. E allora vedete, no? Cioè, Anna, scusami, dico, questa è la vocazione del cristiano, ma dov'è sto cristiano? Ma tiratemeli fuori sti cristiani, parole, 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 ma bisognerebbe che invece che mettere quelle canzoni lì, mettessero il disco di Mina, no? Parole, 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 è così, perché praticamente forse qualcuno dice, mamma mia che figura, oh, perfino Mina è venuta a dirmi che parlo con parole di aria fritta, no? Allora Anna, cosa facciamo qui? Praticamente bisogna fare una pausa musicale. Ma tu hai da leggere ancora? No, leggi, 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 leggi.
No, Claudio, no, 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 è completato. Era utilissima anche il tuo intervento per, ecco, ulteriore chiarezza, perché spesso
io vado con Badile e Piccone,
bene,
no? Cioè, non
dar gloria a Dio,
cioè, non mi piace moltiplicare le parole magari, esatto, che non si capiscono bene,
certo,
no? Bisogna capire,
esatto,
esattamente dov'è il problema, no? Per cui,
esatto,
nessuno può dire, ma cosa hai detto Claudio? Io non ho capito cosa intendevi dire.
No.
È possibile dire che non hai capito?
No, 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 quindi hai fatto bene.
Questa è la volontà di Dio, la vostra, esatto, santificazione, no? La vostra, mia e anche la tua.
Certo.
Ecco, poi certo, ci sposiamo, allora, cioè ci sposiamo nel senso questi tutti che sono sposati, no? Allora, uno dei due è deficiente, di fede, di speranza, di carità, no? Allora, siccome io, se me lo sposo, devo santificarmi e santificarlo, però devo pensarci bene, perché non sia presuntuoso di dire, ah, ma io poi lo converto, io di queste donne che hanno detto io poi lo converto, ne ho conosciute 70 in un corso di esercizi spirituali, mi hanno detto non è vero niente, noi pensavamo di convertire i nostri mariti, invece sono stati loro che ci hanno costretto a fare i peccati, se no ci hanno minacciato di piantarci, di trovarsene un'altra, hai visto? Hai capito? Ah, presuntuosi, no? Ah, ma siccome lui dice che mi ama, no? Lui è innamorato pazzo di me, sì, lui è innamorato, diciamo, di qualcosa che c'hai addosso tu, no? Per appagare i suoi istinti bassi, è innamorato di quella cosa lì, no? Poi per il resto non gli interessa niente, no? Per cui, ecco, se fossi innamorato sarebbe innamorata di Dio, perché prima devi amare Dio, allora dici, ma tu, pensa, i fidanzati dovrebbero farsi questo discorso qua. Senti, tu ami Dio più di me? Se tu mi dici sì, io mi trovo ben, diciamo, mi trovo in pace, perché dico, ah, meno male, se ama Dio più di me vuol dire che non offenderà mai Dio e non offenderà di conseguenza neanche me. E lui deve dire, ma tu ami me più di Dio o ami Dio più di me? Stessa cosa, allora se tutti e due amano Dio più di loro stessi si può fare il matrimonio, se invece amano se stessi senza amare Dio, ragazzi miei, è garantito il fallimento.
Aiuto, sì, hai ragione, hai ragione.
Scusa, se io amo Dio più di te, io non posso fare i peccati, offendere il mio Dio che amo per far piacere a te, no, assolutamente no, perché amo prima Dio. E così amo anche te, perché non voglio farti fare i peccati.
Certo, a immagine di Dio, certo, esatto. Bene, chiediamo
la pausa musicale, dice Claudio Cipri. Sì,
Grazie, a tra breve,
sì,
grazie,
sì,
Ave Maria.
Ave Maria. Bene, riprendiamo la nostra conversazione, la nostra trasmissione, un po' animata, sapete, io sono andato a caricare le batterie, per cui è l'effetto carica. Bene, e per questo vedete, dico, venite a Fatima a caricare le batterie, perché se no, vedete che c'è bisogno di sapere le cose come sono, chiare e tonde. Vabbè, allora, Anna, passiamo al Santo Vangelo.
E sul Salmo non hai niente da dire?
Ma sì, ma vuoi che dica qualcosa sul Salmo?
La diversità che ti anima.
Allora, Salmo...
Due parole, per favore.
Sì,
è talmente bello.
Dice così, beato l'uomo a cui è tolta la colpa e coperto il peccato, beato l'uomo a cui Dio non imputa il delitto e nel cui spirito non c'è inganno. Cioè, il Signore, se vedete per esempio il buon ladrone, no? Questo ha messo i suoi peccati, ha detto io merito, noi meritiamo di essere condannati a morte, perché abbiamo combinato un sacco di guai, abbiamo ammazzato la gente, abbiamo rubato, ne abbiamo fatti tutti i colori, no? Per cui noi meritiamo di essere condannati alla morte fisica, però il Signore, vedi, e ai piedi della croce c'era la Madonna, la quale pregava perché praticamente sperava, voleva strappare la conversione di questi qua, ed è riuscita e sono riusciti a strapparla da uno dei due, per cui dice, poiché hai riconosciuto il tuo peccato, ammetti che il castigo che ti è stato inflitto lo hai meritato, per cui hai confessato i tuoi peccati, io ti assolvo dai tuoi peccati e oggi sarai con me in paradiso. Ma pensa che meraviglia, no? Però ha detto merito tutto questo. A noi appena c'hai mal di schiena, mamma mia, ma cosa ho fatto io di male per avere mal di schiena, capito? manca la fede, no? Allora, se tu ti confessi e piangi i tuoi peccati, questo significa beati quelli che piangono i propri peccati e quelli dei propri fratelli. Quelli sono beati perché il Signore dice: guarda, io cancello la tua colpa perché vedo che tu sei profondamente addolorato per aver offeso me e anche il prossimo, per cui beato l'uomo a cui non imputa il delitto e nel cui spirito non è inganno, perché dico la verità, è inutile che vado a giustificarmi, sa padre, io ho fatto sti peccati, però è mio marito, sa che cioè, praticamente cioè, è colpa tua e colpa del tuo marito, perché scusa, tu i peccati li hai fatti tu, no? Però vuoi dare la colpa a tuo marito. E tu dovevi essere virtuoso, scusa, no? Cioè, sa, io devo andare d'accordo con lui e lui vuole che io faccia i peccati. Io devo obbedire a lui in tutto meno che nel fare i peccati. Ti ho fatto conoscere il mio peccato, non ho coperto la mia colpa. Vedi, devi ammettere il tuo peccato e non nascondere, non giustificare la tua colpa. Ti ho fatto conoscere il mio peccato, non ho coperto la mia colpa, è scritto così, e questo significa, ho detto, confesserò al Signore le mie iniquità e confessale le tue iniquità. Cosa vai a fare nel confessionale? Vai a chiacchierare col padre, col prete, cosa vai a raccontargli le storie della tua famiglia? Devi dire i tuoi peccati, da Padre Pio 3 minuti, dovevi dire i tuoi peccati, dimmi quello che hai fatto. Le parole che vuoi dirmi me le dici dopo, prima, l'ha detto a me, prima il sacramento, pensa che confusione adesso, quando mi ha detto a chiacchierare poi viene fuori, che bello, è simpatico il prete, sai, è un tipo molto comprensivo così, no? Mi ha spiegato tante cose, no? Ma ascolta, ma i tuoi peccati gliel'hai detti? No, ma sai, io avevo dei problemi, no, tu devi andare. Ti ho fatto conoscere il mio peccato, non ho coperto la mia colpa, no? Tu vai dentro lì per confessarti, allora prima il sacramento, poi puoi parlare e chiedere anche dei consigli. Ho detto, confesserò al Signore le mie iniquità, ma lei confessate le tue iniquità, ma io iniquità non ne ho, e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato. Dice, ma sai, io vado perché il parroco è anche simpatico, no? Ma però cosa vuoi che vada a confessare? Io non ho ammazzato nessuno, no? Per cui non ho neanche da confessare le mie iniquità, pensieri, parole, opere, omissioni, e tu dici che non hai fatto peccati, ma non sarai mica l'Immacolata Concezione, tu, eh? È che sei ignorante in materia, no? Per cui sei convinta di non averne, invece ne hai un sacco. Quando noi facciamo le meditazioni, vedi la fila, la gente va a fare le confessioni e dice, ah, io queste cose qua non le ho mai sentite, a me non me l'ha mai detto nessuno, ma è vero, è giusto, io le ho fatte, ma non pensavo che fosse, no? Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti, voi tutti retti di cuore, gridate di gioia. Vedi? Il Signore ci invita a gridare di gioia, ma bisogna essere giusti, bisogna essere corretti, bisogna essere retti di cuore, bisogna amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa, sopra ogni cosa, sopra ogni cosa. E il prossimo, con il cuore pieno di Dio, ami il prossimo in quel modo là. Ma se non hai il cuore pieno di Dio, tu, il prossimo, diciamo che ci sono tante associazioni, no? Ma questo, diciamo, non è ancora amore al prossimo, no? Questo, diciamo, che lo fanno anche quelli che non credono in Dio, no? Diciamo, manca di una sostanza, no? Che è proprio quella del farlo per amore di Dio. Ecco, quante ci sono perfino coloro che combattono Dio, che per far bella figura operano in cose che, diciamo, hanno a che fare con la carità, che però non è cristiana, no? Cioè, danno da bere, da mangiare, da vestire, ma per un fine diverso, però. Ecco, allora è importante che si faccia per amore di Dio questo. Bene, Allora, Anna, il Santo Vangelo.
A proposito, il Santo Vangelo, proprio in considerazione delle tue ultime parole, Gesù condanna l'ipocrisia dei farisei, esortando i discepoli a non cadere nello stesso errore. I farisei, infatti, cercavano di apparire irreprensibili e santi dinanzi al popolo, senza curarsi di agire per amore di Dio e per piacere a Lui. Questo è un grande monito per noi, sempre desiderosi di apparire perfetti e impeccabili, unicamente per ricevere il plauso e le lodi delle creature.
Mm. Hai visto? Io non l'ho letto, no? Però
esatto,
è una specie di prefazione.
Tanto valgo quanto valgo agli occhi di Dio e nulla di più, affermava invece con fervore San Francesco d'Assisi. Umiliamoci dunque dinanzi a Dio e cerchiamo in ogni nostra azione di piacere a Lui solo. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo si erano radunate migliaia di persone, al punto che si calpestavano a vicenda. E Gesù cominciò a dire anzitutto ai suoi discepoli: guardatevi bene dal lievito dei farisei, che è l'ipocrisia. Non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quindi ciò che avrete detto nelle tenebre sarà udito in piena luce, e ciò che avrete detto all'orecchio nelle stanze più interne sarà annunciato dalle terrazze. Dico a voi, amici miei, non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo e dopo questo non possono fare più nulla. Vi mostrerò invece di chi dovete aver paura. Temete colui che dopo aver ucciso ha il potere di gettare nella Geenna. Sì, ve lo dico, temete costui. 5 passeri non si vendono forse per 2 soldi? Eppure nemmeno uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate paura, valete più di molti passeri.
Qui si ha paura anche di non far carriera, capito? Per cui bisogna andare d'accordo con la corrente. E invece spiegami come è possibile diventare perseguitati. Per essere perseguitati a causa del suo nome vuol dire che bisogna dire la verità anche se li hai tutti addosso, no? Tutti contro, Gesù Cristo aveva tutti contro, gridavano tutti a morte Gesù Cristo e neanche farla apposta, libero Barabba. Oggigiorno noi ancora gridiamo libero Barabba e a morte Gesù Cristo, che è verità, per cui la verità vi renderà liberi. Noi siamo schiavi della menzogna, abbiamo paura di non far carriera, vero? Se non seguiamo diciamo la corrente di questo mondo perverso e malvagio, per cui noi abbiamo bisogno di persone che hanno il coraggio di essere anche perseguitati a causa del suo nome, perché devono dare gloria a Dio e mostrare che amano Dio più della carriera, più del prossimo che vuol farmi diventare, vuole addomesticarmi al suo pensiero perverso e malvagio. No, io sono di Cristo e diciamo debbo seguire Lui rinnegando me stesso, ma mai rinnegare Gesù Cristo. Rinnego me stesso se ho paura, ma non Gesù Cristo. E allora ecco, anche paura oggi io ho, diciamo, dati alla mano, che non sto mica a dirli alla radio, ma ecco, la paura, hanno paura, vero, di gridare la verità. Facciamo dei giri, ci riferiamo sempre ai discorsi che fanno gli altri, invece di fare i discorsi che ha fatto Gesù Cristo, no? Seguiamo le correnti, no? Diventati un po' politicanti. Bene, Anna, a te la parola, hai abbastanza tu da leggere?
Sì, non eccessivamente, comunque sì, senz'altro adesso.
Tanto,
sì. Allora, San Luca, capitolo 12. e sono una pagina 1314. Si radunò intorno a Gesù grande moltitudine di gente, ed egli se ne commosse pensando alle insidie che tendevano i farisei a quelle anime e al falso cammino sul quale le indirizzavano. Perciò si rivolse ai suoi discepoli, che dovevano essi stessi diventare pastori di anime e guida del popolo novello, dicendo: guardatevi dal fermento dei farisei, che è l'ipocrisia. Il fermento lievita la massa, e i farisei col loro esempio davano al popolo l'impronta ad una vita fatta tutta di orgoglio e di esteriorità. Con l'ipocrisia deformavano la legge di Dio e travisavano le parole di Gesù, e con le loro subdole insidie tentavano di impedire il fruttificare della parola di Dio. Gli apostoli perciò avevano necessità di stare accorti e vigilanti, perché un giorno dovevano predicare a tutto il mondo il Vangelo e predicarlo integralmente, senza preoccuparsi dell'opposizione dei loro nemici. Tutto quello che avevano ascoltato nelle conversazioni familiari ed intime con lui l'avrebbero annunziato pubblicamente, come tutte le occulte insidie dei farisei sarebbero state un giorno smascherate da Dio stesso nel giudizio universale. Gesù Cristo predicava loro il futuro apostolato e li metteva in guardia contro le trovate dell'opportunismo che, sotto aspetto di prudenza, avrebbero potuto renderli predicatori reticenti della verità. I farisei tentavano di intimorirli e li avrebbero un giorno perseguitati fino alla morte. Ma essi non dovevano temere quelli che potevano uccidere il corpo, e dopo questo non potevano fare altro. Dovevano temere Dio, che poteva non solo ucciderli nella vita presente, ma condannarli eternamente nell'inferno, se non fossero stati fedeli alla loro missione. Dovevano essere forti contro le persecuzioni e confidare interamente in Dio, nelle cui mani sono le sorti degli uomini e da cui tutto dipende. 5 passeri si compravano allora per 2 assi, cioè per circa 14 centesimi, e nessuno rifletteva nel comprarli che quei piccoli animali non erano dimenticati da Dio. Egli li aveva creati e non li aveva abbandonati al caso, ma teneva conto della loro piccola vita e non permetteva senza un fine che fosse stata loro tolta. Ora, se Dio tiene conto dei passeri, come non tiene conto degli uomini? E chi oserebbe dire che possa abbandonarli a se stessi, se egli conosce anche il numero dei loro capelli e non ne lascia cadere uno senza il suo volere? E gli apostoli si sarebbero trovati in condizioni penose. Avrebbero dovuto affrontare la malignità degli uomini e l'irruenza dei prepotenti, e l'avrebbero dovuto affrontare senza armi e senza difese umane. L'unica loro difesa doveva essere il Signore, e in Lui solo dovevano confidare. Essi avevano un dovere strettissimo di propagare la fede e di propagarla innanzi a tutti. Non era per loro indifferente, perciò, il confessarla o il rinnegarla, e ne avrebbero dato strettissimo conto nel giorno del giudizio. Per radicare in loro il pensiero di questo sacro dovere, Gesù annunzia quello che avverrà a coloro che avranno confessato o rinnegato il suo nome. Essi avranno innanzi agli angeli, cioè nel giudizio universale, una sentenza di benedizione e di riprovazione da Lui stesso. Con queste severe parole Gesù stabilì le basi del carattere cristiano in perfetta antitesi con quello del mondo. ed è eminentemente servile ed opportunista. Il mondo si lascia trasportare dalla corrente e dal proprio tornaconto. Grida Osanna a chi sta in alto e cambia bandiera ad ogni folata di vento. Il cristiano è molto più l'apostolo, non può lasciarsi né trascinare dalle lusinghe, né intimorire dalle minacce. Deve propugnare la verità in ogni tempo e avanti a tutti, pensando al delitto che commetterebbe nel peccare contro lo Spirito Santo, cioè nel rinnegare quella luce che egli dall'alto gli dona per propagare e sostenere la verità nel mondo. Gli scribi e farisei peccavano contro lo Spirito Santo quando attribuivano a Satana i segni che Dio dava per confermare la verità, ed il loro peccato poteva dirsi imperdonabile, perché li metteva praticamente nell'impossibilità di ritornare a Dio. Ora, il rinnegamento della verità da parte di quelli che dovevano renderle testimonianza e propagarla era un peccato ugualmente grave, che equivaleva ad una bestemmia contro lo Spirito Santo, cioè ad un rinnegamento di quei lumi che gli dona proprio per diffondere la verità. Gesù Cristo insegnò poi da quale fonte gli apostoli ed in generale i cristiani dovevano attingere la forza per confessare e sostenere la verità innanzi ai potenti della terra, dicendo che dovevano attendersi nel momento stesso del pericolo l'aiuto dello Spirito Santo e le ispirazioni per poter rispondere. La storia dei martiri di tutti i tempi, compresi i tempi recentissimi, è una luminosa conferma della promessa di Gesù, poiché i martiri tratti innanzi ai tiranni hanno sempre dato risposte ammirabili ed hanno confuso la tracotanza dei perversi. Ma Gesù, anzi, va oltre e insegna non solo a tormentarsi lo spirito per accumulare o per procurarsi una posizione, ma ad allargarlo nella carità e nella generosità, fatta per puro amore di Dio, a cercare i beni eterni per essere certi di avere anche quelli temporali. È una sublime legge della vita, questa, che rende l'anima veramente superiore a tutte le cose terrene ed eroica nel conservare quei beni e quei tesori eterni che non periscono mai. Pensare che Dio si è compiaciuto di darci il regno, cioè costituirci come padroni nel mondo confidando in Lui, e pensare che ci ha dato il regno orientandoci all'eterna vita, è tale libertà e sicurezza di spirito da renderci dominatori del mondo, trionfatori della vita e strumenti della divina provvidenza per gli altri, essere distaccati da tutto, vivere sempre provvisoriamente sulla terra, aspettare tutto da Dio e lavorare non tanto per guadagnare, quanto per compiere la sua volontà nella missione che ci dà. Ecco il mirabile segreto di una superiorità placida di carattere e di una pace profonda che nessuno può turbare e nessuno può sopraffare. Com'è commovente il pensare: Dio si prende particolare cura di me, fino al capello del mio capo. Veder cadere un capello e pensare non è caduto senza la divina volontà ci fa sentire in pieno nelle braccia della divina provvidenza e non ci fa apparire la vita come una confusione di eventi casuali o capricciosi. Vivere non solo abbandonati alla divina provvidenza, ma esserne strumenti con la generosità, l'elemosina, il soccorso dato agli altri, guardando ai beni eterni che nessuno può sottrarci, significa porre il proprio cuore nei cieli, cercarvi un eterno tesoro. e curare poco le violenze o le sopraffazioni degli uomini. Ho terminato, Claudio.
Hai terminato? Allora, tu pensa, no? Che io non so mai quello che tu leggerai, no? Perché è interessante, no? Per cui, beh, però, attenzione, a proposito, se io, diciamo, mi sfogo a dire ste cose, perché ho anche i miei motivi, no? Allora, pensate un po', un padre, diciamo, nella parrocchia che io frequentavo, voleva che io facessi parte del consiglio parrocchiale. Allora, quando c'era la riunione, allora sentivi quelli che sono stati proposti dal popolo, parlavano, bisognava organizzare dunque dei cenoni, dei balli anche, ma poi delle gite, comunque diciamo sempre in orizzontale, no? E quando toccava parlare a me dicevo: guardate che noi, se la carne non giova nulla, è lo spirito che conta, bisognerebbe che in questa parrocchia ci fosse più preghiera, anche più confessioni, perché quelli del consiglio pastorale cosa vogliono consigliare se sono ciechi, non possono guidare gli altri, no? Per cui devono avere le idee chiare nello spirito, per cui dobbiamo fare anche ore di riparazione per i peccati che si commettono nella nostra parrocchia. Cioè, avevo proposto questo, mamma mia, poco mi sbranano, eh? Incredibile, praticamente alle votazioni seguenti sono stato escluso. Allora, perché ho detto che cosa? Ho detto delle cose che sono pur giuste, perché le insegna nostro Signore, vero? La riparazione anche, no? Qui un consiglio parrocchiale che si interessa di fare delle cose che fanno anche quelli che non credono in Dio, no? Allora, poi dovete sapere che mi avevano invitato a far parte anche del consiglio diocesano per le vocazioni. E allora tutti dicevano le loro, no? Bisogna che i ragazzi abbiano esperienze di qua e di là e su e giù. Dico: beh, certamente, ma siccome noi abbiamo un gruppo di adorazione da 40 anni tutte le sere, e da questo gruppo sono uscite anche diverse vocazioni, loro dicono: ma e tu, Claudio, che cosa dici, no? Tu che cosa proponi? Dico: guardate, come mai voi avete queste vocazioni? Dico: noi insistiamo innanzitutto sulla purezza, perché se sono beati, beati puri di cuore, perché vedono Dio, perché vedranno Dio. Dico: se noi non facciamo, insistiamo perché vivano in modo puro, non possono vedere Dio per poi seguirlo nella vocazione. Dopo questa mia affermazione mi hanno cancellato dal gruppo delle vocazionali, va bene? Ma poi diciamo che facevo parte della consulta diocesana, allora ci sono tutti i movimenti, vero? Non li sto neanche a nominare, movimenti ce ne sono, dico, saranno arrugginiti, non lo so, insomma, movimenti sono, no? Allora, anche vogliono che dica anch'io qualcosa, io dico, faccio parte dei gruppi di preghiera di Padre Pio, no? Per cui Padre Pio ci ha insegnato che bisogna pregare e offrire sacrifici, vero, fare adorazione. Noi, il nostro gruppo è di preghiera, no? Per cui anche opere sociali, ma ci sono già così tanti che le fanno. Per cui diciamo, vorremmo fare una cosa che non fa nessuno, no? E noi la stiamo facendo, no? Mamma mia, ma sai, sembravano, sai, i tacchini che diventano rossi quando sono alla difesa. Beh, insomma, praticamente diciamo che non ci vado neanche più, perché sembravo, diciamo, il disgraziato della, come dire, del di questi, sì, di questi qua. Allora dico: ma vedi, allora ho detto le cose che dovevo dire, no? e bisogna dirle, devo dare testimonianza delle cose che ho imparato e che mi hanno fatto bene, bene. Vedete, allora, una chiesa del genere, voi volete le vocazioni, pensate che in seminario mi hanno detto che mi pare che ci sia uno, ma non si sa neanche se andrà avanti, no? Per cui in una diocesi abbiamo avuto più vocazioni noi che la diocesi intera, voi non sapete neanche di che diocesi sono, perché io non dico niente, no? Ma la situazione non è di questa, è di tutte le diocesi, perché poi quelle che hanno vocazioni perché vivono in un certo modo poi sono contrastate dalla massa che non la pensa in quel modo là, perché bisogna essere modernisti. E allora vedete, cosa ha detto Don Dolindo prima? Dovranno render conto di non aver detto la verità, cioè Gesù Cristo è via, Gesù Cristo è verità, cioè via, verità e vita, per cui dobbiamo stare attenti, no? Perché Gesù, 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 anche Gesù è via, verità e vita, per cui tu se non ami la verità e non la dici quella che il Signore ha detto, tu non ami Gesù, è inutile che continui a dire Gesù, non dite Signore, Signore, no? Ipocriti, che dite così e fate colà, ecco, pertanto oggigiorno, sapete, per forza che serve un trionfo del cuore immacolato, vedete, il cuore non è il trionfo del cuore della Madonna, no, il trionfo del cuore immacolato, ci tiene a dirlo, cuore immacolato, per cui il cuore deve essere puro, beati puri di cuore. E oggigiorno diciamo che non solo si tollera, ma abbiamo addirittura quelli che danno scandalo, vero, che dovrebbero predicare, diciamo, la purezza e non ne se ne parla proprio. Ti fanno entrare in chiesa le donne mezze nude e gli danno anche la comunione, per cui i conigli non hanno il coraggio di gridare la verità, di difenderla, per cui il Signore manderà vocazione a quelli che hanno paura di dire la verità? No, e fa bene naturalmente, no? Noi dobbiamo pregare che trionfi presto il cuore immacolato di Maria, perché non se ne può proprio più. Ecco. Bene. Vuoi leggere?
Il fioretto, sì, c'è tempo, posso farlo, sì, sì.
Sì, sì.
La cura di portare anime a Dio.
Vedi che bisogna portare le anime a Dio, bisogna portare, no?
Ci ho tenuto a precisarlo.
I panini, i barconi, no?
Esatto. Santa Edvige, allo splendore della nascita, unì una singolare innocenza e purità di costumi. Sin da fanciulla apparve in lei una maturità di senno e una serietà superiore alla sua età. Essendo stata dai suoi genitori posta in educazione in un monastero di religiose benedettine, fu da essa istruita nella pietà cristiana e imparò presto a conoscere Dio, ad amarlo e a servirlo con fedeltà. Fu data in sposa al principe Enrico, detto il Barbuto, duca di Slesia e di Polonia. A questo matrimonio ella condiscese unicamente per obbedire al padre, poiché la sua inclinazione l'avrebbe portata a consacrare a Dio la sua verginità. Ella conservò nello stato matrimoniale quella pietà che aveva appreso nel monastero. Aborrì sempre le pompe e vanità mondane ed osservò con molta perfezione la castità coniugale, ispirandone l'amore anche al duca suo consorte. Ebbe 6 figli, 3 maschi e 3 femmine, ed era attenta a vigilare e ad allevarli nei sentimenti della religione e della virtù. E vi riuscì così bene che tutti furono molto devoti nel servizio di Dio, così anche per il rimanente della sua casa. Ebbe cura che Dio fosse servito con fedeltà da tutti quelli della sua corte, donde bandire bugie, la maldicenza e tutte le azioni e le parole capaci di violare la purezza dei costumi o di offendere in qualche modo gli sguardi e le orecchie delle persone caste. In Santa Edvige si vede verificato quel che dice San Paolo, che la donna cristiana maritata deve sentirsi in dovere di guadagnare al Signore Dio il suo consorte e di educare i figli nel santo timore di Dio e nella pietà cristiana. Ecco il matrimonio che abbiamo, ecco la realtà matrimoniale di oggi.
Ma sì,
Signore pietà.
Io non lo so, adesso Anna, può darsi che mi buttino fuori anche da qualche altra parte, non lo so, ma dico, a me interessa che non mi buttino fuori dal paradiso, capito? Che non mi buttino nella Genna come immondizia perché non servo il Signore, ma ho servito il mondo, perché praticamente il mondo avrà la Genna che brucia le cose di questo mondo, no? E allora, guardatevi dalla valanga di fuoco, dice Padre Pio. Eh? E che cosa devo fare? Insomma, dico, io parlo da padre di famiglia cristiano, diciamo, spero di esserlo, ma diciamo, chiedo tutti i giorni che aumenti la mia fede, la speranza, la carità. Mi sento niente, polvere, diciamo, in polvere ritornerò, però se mi chiamano a dire qualcosa, no, per parlare delle cose di Dio, devo testimoniare Gesù Cristo, no? Se mi invitano a parlare, non so, di cucina, posso parlare di spaghetti, di pasticci, che ne so, di fritture, tutto quello che vuoi, no? Però se parliamo delle cose di Dio, verità, se no non parlo. Se me la fanno dire va bene, se no io cercatevi qualcun altro.
Certo.
Bene, Anna.
Grazie. Se ringraziamo l'Immacolata.
Sì, sì, bene, allora santa giornata a tutti e pregate per quelli che hanno il coraggio di dire la verità perché non si facciano addomesticare da quelli che non hanno il coraggio di dire la verità. Ave Maria.
Ave Maria, santa giornata a tutti.